Benvenuti su Niente Paura, il podcast dove scoprire come affrontare le vostre paure e migliorare la vostra vita, grazie alla psicologia. Io sono Arco Penovi, psicologo e psicoterapeuta, e vi accompagnerò in questo viaggio verso la scoperta di noi stessi. Per cui, niente paura. Nella scorsa puntata abbiamo visto quanto sia importante la vidimazione sociale per migliorare la propria vita e quella delle persone accanto a noi. Ma ha anche un lato scuro? La vidimazione sociale, in alcuni casi, può diventare un pericolo per la sopravvivenza delle persone? Scopriamolo insieme.
L'argomento del giorno.
Nel 1964 a New York ci fu un caso famoso di omicidio, da cui scaturirono molti studi di psicologia. Catherine Susa Genovese, più comunemente conosciuta come Kitty Genovese, era una donna di New York che venne accoltellata a morte nei pressi della sua casa nel quartiere di Kew Gardens, nel distretto del Queens. Questo caso sconvolse enormemente l'opinione pubblica a causa delle circostanze in cui avvenne questo omicidio. La ragazza, infatti, rincasò molto tardi e parcheggiò la sua macchina alle 3:15 di notte. Nel tragitto del parcheggio a casa, Kitty venne avvicinata ad un uomo, Winston Mosley, un assassino seriale, il quale la accoltellò alla schiena per 2 volte. Quando la giovane gridò, i vicini e gli abitanti del circondario sentirono le grida e le richieste d'aiuto, ma solo pochi intervennero e quei pochi si limitarono a gridare contro l'aggressore. L'aggressore si spaventò e si allontanò, temendo che qualcuno sarebbe intervenuto. Nel frattempo la donna cercò di raggiungere l'uscio di casa sua, malgrado fosse gravemente ferita. Facendo così, si allontanò dalla vista di quei pochi che si erano affacciati dalle finestre. L'aggressore se ne accorse e tornò indietro a portare a termine il suo intento. L'intervallo di tempo tra l'inizio dell'aggressione e l'omicidio, stando ai medici legali, durò circa mezz'ora. Solo pochi minuti dopo la fine dell'aggressione, un testimone chiamò la polizia. Le forze dell'ordine e il personale medico arrivarono entro pochi minuti dalla chiamata del testimone, ma questo non salvò la povera ragazza, che morì in ambulanza durante il tragitto verso l'ospedale a causa della gravità delle ferite riportate. In seguito le indagini rivelarono che le grida della ragazza avevano svegliato e fatto affacciare alla finestra ben 38 persone. Questi testimoni videro cosa stava succedendo in strada e si videro l'un l'altro, ma nessuno di loro chiamò la polizia prima di mezz'ora. Interrogati dalla polizia, molte di queste persone dissero di aver pensato che quello che avevano visto o udito potesse essere un litigio amoroso o schiamazzi di ubriachi o un gruppo di amici che erano usciti da un bar, ma che non avevano realizzato quello che stava accadendo realmente. Sebbene l'opinione pubblica si scandalizzò, soprattutto in seguito all'uscita sul New York Times di un articolo riguardante la vicenda, e si indignò prendendo questo omicidio come un esempio di quanto i cittadini dell'epoca fossero diventati insensibili, apatici, vili e inumani per aver permesso una tale brutalità. Nonostante il sensazionalismo giornalistico, gli psicologi sociali si erano resi conto che la vidimazione sociale era entrata in azione, facendo ritenere ai passanti che, se nessuno interveniva, forse c'era un buon motivo. Di conseguenza nessuno intervenne in un circolo vizioso che portò alla morte la povera ragazza. Basandosi su questa conoscenza, elaborarono una diversa teoria per spiegare il comportamento dei testimoni. Gli psicologi sociali Bib Latané e John Darley, in seguito a studi e approfondimenti, elaborarono la teoria dell'effetto spettatore, pubblicando lo studio in un libro, nel quale vennero riportati e chiariti concetti come l'ignoranza pluralistica e la diffusione di responsabilità. Per spiegare questa teoria, i due psicologi idearono un esperimento volto a misurare se ed in quanto tempo le persone accorrono in aiuto di una persona che si sente male. Nel 1968, alcuni studenti di psicologia dell'Università della Columbia si offrirono volontari per un esperimento non meglio specificato. Venne detto loro che sarebbero stati coinvolti in una discussione sulla vita universitaria. Ogni studente venne portato in una piccola cabina chiusa, dove avrebbe potuto comunicare con gli altri solo attraverso un microfono, e solo per 2 minuti a testa. In questi 2 minuti non era permesso interrompere colui che stava parlando per nessun motivo. Il motivo per cui si poteva comunicare per soli 2 minuti veniva giustificato con lo scopo di salvaguardare l'anonimato dei partecipanti, ma in realtà questa modalità rendeva lo studio più vicino all'omicidio di Kitty Genovese. Durante la discussione, un ragazzo, in realtà il complice dello sperimentatore, prese la parola, ma improvvisamente simulò un malore seguendo le istruzioni ricevute dallo sperimentatore. Il suo compito era quello di simulare un attacco epilettico. Poco prima dell'inizio dell'esperimento, il ragazzo aveva confidato agli altri soggetti di soffrire proprio di quel male. I partecipanti sentirono quindi la sua richiesta di aiuto sempre più pressante, poiché il ragazzo la estremizzava fino a dire che si sentiva morire, per poi emettere dei rantoli sinistri e poi più nulla. Questo esperimento venne fatto con una variabile importante, ovvero la quantità dei soggetti presenti, oltre al complice, per giustificare l'ipotesi di supporto alla teoria. In una serie di test, oltre al complice venne fatto partecipare un unico soggetto, mentre in altre serie di prove, oltre al complice, dovevano partecipare altri 5 soggetti. I risultati mostrarono che l'85% dei soggetti del gruppo più piccolo, solo 2 persone, il soggetto e il complice, agì per chiedere aiuto o per soccorrere il complice in prima persona in meno di 1 minuto. Nelle prove con un numero maggiore di soggetti, solo il 31% di questi reagì in qualche modo. Le prove vennero ripetute con lo scopo di minimizzare le possibili altre variabili come sesso, età, moralità, personalità e così via, ma i risultati rimasero pressoché invariati. Una persona in difficoltà, quindi, ha maggiori possibilità di essere aiutata se si rivolge ad un singolo individuo piuttosto che a un gruppo. In un gruppo, infatti, tutti aspettano di vedere cosa fanno gli altri, ma nessuno interviene a bloccare l'azione criminosa. Particolarmente illuminanti, infatti, sono le interviste ai soggetti che non sono intervenuti quando il complice dello sperimentatore simulava di stare per morire. I soggetti riportarono frasi del tipo «Non sapevo cosa fare», «Ho pensato che dovesse trattarsi di uno scherzo», «Non capivo cosa stesse accadendo». Per verificare che questi comportamenti non fossero dovuti all'egoismo e all'indifferenza dei soggetti, i ricercatori idearono una seconda serie di prove. In questo nuovo tipo di prova, le persone vennero fatte sedere in una stanza col compito di compilare un questionario. Improvvisamente, da una bocchetta dell'aria, venne fatto uscire un fumo denso che, a poco, avrebbe riempito tutta la stanza. Questo fumo era innocuo, ma loro non lo sapevano. Create queste condizioni, vennero ideate 3 variabili. Nella prima, la persona era sola nella stanza che si sarebbe riempita di fumo. Nella seconda vi erano 3 individui e nella terza vi era un solo soggetto e 2 collaboratori dei ricercatori addestrati a mostrare indifferenza e tranquillità verso il fumo, come se non fosse un problema. Avviando l'esperimento si ebbero 3 diversi tipi di reazione. Nelle variabili dell'esperimento, in cui era presente solo un soggetto, questi uscì dalla stanza in meno di 2 minuti. Nei gruppi in cui erano presenti 3 soggetti invece, questi uscirono dalla stanza in 6 minuti, quando ormai il fumo aveva completamente saturato l'ambiente, perché tutti si guardavano preoccupati ma non agivano. Inoltre, solo il 13% di tutti i soggetti presentava delle caratteristiche da leader e prese la decisione di agire, ma anche i leader presenti in questo gruppo uscirono più tardi dei leader presenti nella prima variabile di questo esperimento. Infine, nel terzo tipo di prova, quella con una sola persona e 2 complici tranquilli, ci furono risultati più importanti. I soggetti, infatti, vedendo i complici tranquilli, non uscirono affatto dall'aula e solo uno sparuto gruppo di partecipanti con caratteristica leader, ovvero il meno del 10%, agì, ma comunque lo fece dopo 10 minuti circa, quindi con risultati peggiori anche della seconda variabile esperimento. Questi esperimenti dimostrano quindi che se la maggioranza è tranquilla, le persone non agiscono in situazioni di pericolo, sia per prestare aiuto a qualcuno, come è successo a Kitty Genovese, sia perfino per salvare se stessi. Anche in questo caso l'esperimento fu ripetuto cercando di azzerare le possibili altre variabili, come il sesso dei soggetti, l'età, la moralità, i tratti di personalità, ed anche in questo caso i risultati rimasero pressoché invariati.
Perché è importante?
Se mai vi doveste capitare di dover chiedere aiuto o doveste soccorrere delle persone in difficoltà, dovrete tenere a mente l'esistenza dell'effetto spettatore e agire di conseguenza. Nel momento in cui si chiede aiuto, bisogna rivolgersi ad una specifica persona, guardarla negli occhi chiedendo solo a lei di essere aiutati. In un secondo momento, se si è ottenuto aiuto e gli eventuali altri spettatori non si sono ancora scossi dal torpore dell'effetto spettatore, allora si può chiedere aiuto ad altre persone, ma fino a quel momento è opportuno responsabilizzare solo un singolo individuo piuttosto che un gruppo. Nel momento in cui si deve organizzare un aiuto, in caso di incidenti stradali, aggressioni, emergenze o altro, vale lo stesso principio. Quindi è necessario rivolgersi ad ogni singola persona e dargli un compito, un ruolo da eseguire. Ad esempio, tu chiama la polizia, tu chiama l'ambulanza, tu dammi una mano. In modo tale da creare una rudimentale macchina del soccorso in attesa dell'arrivo dei soccorritori professionisti ed evitare l'effetto spettatore.
I consigli dello psicologo.
Dato che questa puntata sta diventando davvero troppo lunga, mi limiterò a consigliarvi di approfondire più volte questo argomento e tenere a mente l'importanza della vidimazione sociale e dell'effetto spettatore. Se questi argomenti dovessero interessarvi, potrei fare nuovi approfondimenti in futuro.
Saluti e anticipazioni.
Eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Che cosa ne pensate di questo episodio? Vi sono venute in mente alcune persone che hanno sperimentato l'effetto spettatore? Per farmi sapere, vi invito a lasciarmi un commento sul video su YouTube e iscrivervi al canale Telegram di Niente Paura, dove potrete far sentire la vostra preziosa opinione, grazie alla quale questo podcast migliorerà sempre di più. Vi invito anche a condividere questa puntata con le persone che conoscete e che sono interessate alla psicologia, alla crescita personale e che si interessano alle interazioni sociali. Se vi piace l'uso delle mail, vi invito anche a iscrivervi alla newsletter di Niente Paura, in modo da non perdervi nessuna nuova uscita e poter riscattare il vostro regalo gratuito, il Rilassamento di Jacobson, un audio guidato per il rilassamento rapido della durata di 15 minuti. Utile per affrontare l'ansia, i pensieri negativi e lo stress. Infine, se vi fa piacere, sarei felicissimo se voleste lasciarmi una recensione su iTunes o Audible e seguirmi su Spotify, Amazon Music, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma mi stiate ascoltando per aiutarmi a crescere e a migliorare sempre di più. Se invece avete visto questo podcast in formato video tramite YouTube, Facebook o altro, vi chiedo comunque la cortesia, se potete, di iscrivervi al canale YouTube cliccando sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuna nuova uscita e di lasciarmi una recensione su iTunes. Lasciarmi una recensione è facile, ma se non sapete come fare, trovate un link in descrizione che vi spiega passo passo come fare, in modo semplice e veloce. Prima di salutarci vi invito ad andare sul sito ufficiale niente-paura.it, dove potrete approfondire la vostra esperienza, scoprire di più su di me, sugli studi dove lavoro, sulle sedute tramite videoconsulenza per tutta Italia e per gli italiani all'estero, oltre ad altro ancora. Il prossimo episodio di Niente Paura uscirà tra una settimana esatta. Ma ora vorrei chiedervi una cosa. Come si sviluppa la grinta? Lo scopriremo nella prossima puntata. A presto!